Prisma, tutti i colori dell'attualità. Buongiorno a tutti e a tutte, sono le 9 in punto ed eccoci qua con Prisma. Ultima puntata per quest'anno 2022, da martedì ritroverete la Radio Sveglia a partire dalle 7.45 fino alle 10 con la rassegna stampa, il microfono aperto, gli ospiti, tante opinioni, tanti argomenti, tanti approfondimenti. E dunque noi ci avviamo verso la fine di quest'anno, in questa puntata parleremo delle carceri italiane, un bilancio di quest'anno che è stato un anno nero, soprattutto dal punto di vista del numero di suicidi mai così numerosi da una decina d'anni a questa parte. Poi andremo in Cina a capire cosa sta succedendo, sembra riesplosa la bomba del Covid. Con il nostro Gabriele Battaglia faremo il punto della situazione e nella seconda parte della trasmissione, a partire dalle 9:30, vorrei parlare un po' con voi di questo Natale in arrivo, che potrebbe essere insomma un Natale diciamo così normale dopo 2 anni di pandemia, di Natali così particolari come li abbiamo vissuti, ma è un Natale pur sempre in una fase di crisi economica, quindi vi domando come il vostro Natale torna alla normalità o se è cambiato, insomma, ha cambiato pelle dopo questi 2 anni a cui si è aggiunta, insomma, una crisi in cui ci immaginiamo che molti e molte di voi abbiano magari anche un po' ridimensionato le proprie tradizioni natalizie. I contatti li conoscete, 0233 001 001, se volete intanto, siccome cominciamo poi dopo il giornale radio delle 9:30 con questo microfono aperto, potete scriverci al 331 621 4013 che vale sia per i messaggi SMS che i messaggi Telegram. Ma vi presento subito il primo ospite di Prisma di quest'oggi, che è Stefano Anastasia, portavoce della conferenza dei garanti territoriali dei detenuti, e lui stesso è garante dei persone private della libertà personale nella regione Lazio. Buongiorno Anastasia, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, intanto c'è subito una notizia delle ultime ore che vi riguarda e la riguarda in prima persona, perché se ho capito bene anche lei aderisce allo sciopero della fame dei garanti territoriali dei detenuti, deciso appunto nelle ultime ore per fare pressione, diciamo così, perché il governo prenda una decisione che vi sta molto a cuore. Sarebbe grave se non la prendesse. Questa decisione riguarda le detenute e i detenuti in semilibertà, che negli ultimi 2 anni e mezzo, gran parte di loro, hanno goduto di una licenza straordinaria che gli ha consentito di non tornare a dormire in carcere, perché la misura della semilibertà prevede di tornare poi a dormire in carcere. Invece queste persone hanno avuto la possibilità di dormire a casa loro ed è stata una possibilità, diciamo, azzeccata, potremmo dire così, perché in base alle statistiche, ai dati, insomma, in casi eccezionali questa licenza straordinaria è stata revocata, ma in linea di massima la stragrande maggioranza di queste persone è stata irreprensibile, si legge nel vostro comunicato, e ha ripagato nel migliore dei modi la fiducia che è stata loro data. Allora Anastasia, c'è l'eventualità che il governo stia tornando un passo indietro rispetto a questa possibilità che viene data alle persone in semilibertà?
Purtroppo questa misura scade il 31 dicembre, quindi se il governo nulla fa per prorogarla, questa misura finirà. Era una misura prevista nell'ambito dell'emergenza Covid, per evitare che questi detenuti che avevano la possibilità di uscire quotidianamente tornassero in istituto, quindi in qualche modo potessero anche portare il virus in carcere. Era fatta anche per liberare degli spazi dentro il carcere, che poi sono stati utilizzati spesso per attrezzare le zone, le aree di isolamento e quant'altro. Quindi era motivata da questa necessità particolare dell'emergenza Covid, però ha fatto sì che queste persone stessero per 2 anni e mezzo fuori dal carcere. Ora, è mai possibile che dopo 2 anni e mezzo che si sta completamente fuori dal carcere si abbia una regressione nel trattamento penitenziario e si debba tornare a dormire in carcere tutte le sere. Persone che hanno dimostrato di avere un perfetto inserimento nella società. Questo è il problema che noi poniamo. È impossibile fare una regressione nel trattamento di queste persone, non riconoscere che si sono comportate appunto nel migliore dei modi, e quindi noi diciamo o far evolvere la loro misura della semilibertà in una misura ulteriore che può essere l'affidamento in prova o la liberazione condizionale, o almeno consentirgli di continuare a far così, cioè continuare a restare fuori.
E per questo lei con altri garanti territoriali vi siete associati a questa iniziativa appunto di sensibilizzazione promossa da Franco Corleone, insomma, che ben conosciamo da tanti anni, adesso è il garante del comune di Udine, giusto? E quindi a staffetta digiunerete in questi giorni?
Esatto, perché il governo sta per portare in gazzetta ufficiale un decreto legge che è il cosiddetto decreto mille proroghe, quello che si fa ogni fine anno per prorogare appunto termini di disposizioni di legge che scadono, e noi vogliamo che tra queste mille proroghe ci sia anche questa che appunto riguarda le detenute e i detenuti semiliberi.
Senta Anastasia, è stato veramente un anno particolare nelle carceri italiane, mi riferisco al numero di suicidi che mi pare da più di 10 anni a questa parte non erano così numerosi, siamo verso gli 80, purtroppo questo numero si aggiorna abbastanza continuamente. Che cosa è successo quest'anno?
Il dato è quello, ora uno più uno meno, speriamo che non ce ne siano ancora da qui alla fine dell'anno, ma abbiamo superato la cifra delle 80 unità e quindi diciamo siamo veramente nel dato più importante, forse più impressionante che si avesse da molti anni a questa parte. Cosa è successo? Questo è difficile capirlo, e certo ogni storia di suicidio è una storia a sé, una storia personale, una storia di sconfitta, una storia di disperazione. Forse c'è anche appunto ancora una volta l'uscita dalla pandemia e il fatto di essere usciti dalla pandemia e aver trovato la stessa disperazione di sempre. Finché c'era l'incubo di contrarre il virus e di rischiare di morire per questo, anche le persone detenute hanno sofferto quanto possibile e hanno cercato di tirare avanti. Quando poi invece questa emergenza nazionale mondiale sembra finire e ci si ritrova nelle stesse condizioni di prima, anzi con molte attività interrotte o rarefatte, perché in questi anni spesso le carceri sono state chiuse, le associazioni non sono potute entrare, il senso di disperazione evidentemente aumenta. Questa è l'unica ipotesi che io riesco a dare, diciamo così, ipotesi che riguardi questo alto numero, non solo le singole storie di disperazione.
Tra l'altro fra le singole storie ce ne sono diverse di queste persone che si sono tolte la vita in carcere, situazioni, come dire, persone che in carcere non ci sarebbero dovute stare. C'è un tema di leggi che portano in carcere persone che non ci dovrebbero stare, che riguarda anche il tema atavico del sovraffollamento delle carceri. Ci sono alcune leggi che riempiono di poveri cristi, mi lasci dire, le carceri italiane, quando potrebbero benissimo non starci, dal punto di vista, se non altro, della loro pericolosità sociale, che poi dovrebbe essere, no, il criterio base.
Ma sì, certo, diciamo, la legge principe da questo punto di vista è la legge sulla droga, che alla fine finisce per colpire gran parte di persone che hanno comportamenti devianti minori o se non addirittura irrilevanti. E poi ci sono le preclusioni all'accesso alle misure alternative alla detenzione, anche per reati che hanno pene o per condanne brevi o brevissime. E quindi capita che appunto, ancora l'ultimo caso di cui io ho dovuto occuparmi, un caso di suicidio di 2 giorni fa a Rebibbia, è stato un caso di una persona che era stato condannato a 2 anni di pena e sarebbe uscito fra 6 mesi, ma gli è stata negata la detenzione domiciliare. E quindi questi sono i casi e le storie concrete di un uso del carcere che non ha nessun senso rispetto né alla prospettiva rieducativa né alla prevenzione di gravi delitti, quelli che possono giustificare appunto la privazione della libertà.
È un po' quello che lei ha voluto, su cui ha voluto ragionare in un suo recente libro che si intitola Le pene e il carcere, in cui lei parla, si interroga, diciamo, sul valore politico del concetto di pena, no? E su come questo concetto, sempre più da molti anni ormai, e non solo in Italia, una tendenza a livello internazionale, sia indissolubilmente associato al carcere. E a proposito di leggi, no, che portano in carcere chi non ci dovrebbe stare, viene da pensare che non sarà questo Parlamento, questa maggioranza, a invertire la rotta nel nostro paese.
A noi sembra proprio di no, del resto è stato rivendicato e temo che anche in questa vicenda di Similiberi stia pesando esattamente questo orientamento. È stata rivendicata l'idea che le garanzie debbano essere offerte nel processo penale, ma poi dopo ci vuole, addirittura è stato detto così, il giustizialismo. Io non so bene cosa sia il giustizialismo, è l'idea evidentemente che tutto debba essere trattato col carcere e che non possa essere riconosciuta nessuna progressione nel trattamento delle persone che sono state condannate. Ecco, questa cultura è una cultura che evidentemente sostituisce alla politica il diritto penale, pensa di risolvere i problemi di consenso e i problemi appunto sociali attraverso la reclusione in carcere dei capri espiatori, delle figure marginali, di coloro che fanno paura a chi evidentemente ha una propria idea del benessere che passa attraverso l'esclusione degli altri.
Anastasia, le faccio un'ultima domanda, vorrei il suo commento su un caso di cui si parla molto in questi ultimi tempi, è il caso di Alfredo Cospito, quel militante anarchico che si trova al 41 bis nel carcere di Sassari. Molti hanno commentato che si tratta di una misura sproporzionata rispetto al reato da lui compiuto. Lui ha messo due ordigni una notte anni fa fuori dalla scuola ufficiali dei carabinieri di Fossano in Piemonte, li ha piazzati in un orario, diciamo così, l'idea pare che fosse quella di un attentato dimostrativo che non avrebbe coinvolto nessuno e infatti non ha fatto male a nessuno, ma a Cospito è stata contestata la strage politica, una cosa piuttosto particolare. E in effetti il mondo anarchico è, diciamo così, in fermento in questo periodo, proteste continue in molte città, anche all'estero, e adesso la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha interpellato anche la Corte Costituzionale rispetto a questa misura che è stata in 41 bis per Cospito. Lei cosa ne pensa di questo caso?
Ma io penso innanzitutto che quel reato che ha citato, la strage contro lo Stato, sia un residuo del codice Rocco, del codice fascista e di quella cultura espressa nel codice Rocco, innanzitutto. E quindi credo che sia ingiusto la possibilità che per quel reato Cospito sia condannato all'ergastolo. Giustamente il Tribunale di Torino ha sollevato la questione di costituzionalità e ha chiesto alla Corte Costituzionale di intervenire. Quindi intanto c'è questa, diciamo sì, ingiustizia che a me pare palese. Poi ci sono i problemi relativi al 41 bis, cioè di una norma che è stata scritta, pensata per le organizzazioni criminali tipo mafioso, ma che comprende anche i reati connessi a cosiddette attività di terrorismo e quindi può essere applicata appunto anche a una persona come Cospito, con tutte le conseguenze che ci sono di prescrizioni assurde che sono tuttora previste nel regime di 41 bis, per cui il 41 bis non viene più utilizzata per le sue finalità, strette finalità, che sono impedire ai capi mafia di dare indicazioni ai propri affiliati fuori dalle istituzioni criminali, ma diventano una vera e propria forma di pena diversa, come si dice in gergo, di carcere duro. Ecco, il carcere duro nel nostro ordinamento non esiste e non deve esistere. Le pene sono tutte uguali, si distinguono soltanto per durata, a seconda appunto della gravità dei fatti commessi, e certamente il fatto commesso da Cospito non è un fatto che deve essere punito con l'ergastolo.
Stefano Anastasia, grazie per essere stato con noi. Ci sarebbero tante altre questioni da toccare. Mi stava venendo in mente adesso anche la questione dei CPR, perché voi siete garanti non solo dei detenuti, ma di qualsiasi persona privata della libertà personale, e quindi anche dei migranti che stanno nei CPR. Purtroppo temo ci saranno altre occasioni di sentirci su questo tema. Ci ritorneremo sicuramente qui a Milano. Via Corelli ce ne offre frequentemente di occasioni, ma è così in tutta Italia purtroppo. Intanto la saluto e la ringrazio, e ci aggiorneremo poi anche sulla questione dei semiliberi, su cui siete in sciopero della fame come garanti territoriali. Arrivederci, buona giornata.
Arrivederci.
Stefano Anastasia, garante delle persone private della libertà personale nella Regione Lazio e portavoce della conferenza dei garanti territoriali.
Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendia è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta cacci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta di cicirinella, compagna di cella, precisa mamma.
Tornava, avete sentito, con Stefano Anastasia anche a proposito della vita in carcere, la questione del Covid, del post-Covid, di come è la nostra vita dopo gli anni del Covid, quindi nel caso dell'intervista con Anastasia anche la vita dei detenuti nelle carceri italiane. Ecco, noi in questo momento parliamo del Covid al passato e quindi ormai da mesi sperimentiamo, no, i cascami su tutti i fronti sostanzialmente di questa pandemia, mentre in Cina sembra veramente riesplosa la bomba. Ci sono immagini abbastanza impressionanti, numeri impressionanti, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che accusa il governo di Pechino di non dire la verità, di non dire quanti sono i contagiati, qual è il ritmo di crescita di nuovo della pandemia e il rischio, quindi in sostanza globale. Ci colleghiamo con il nostro collaboratore Gabriele Battaglia. Ciao Gabriele, benvenuto.
Buongiorno, ciao Lorenza, ciao a tutti.
È difficile capire quali sono le notizie vere, concrete e quali sono quelle un po' allarmistiche. Ho letto che un ospedale di Shanghai avrebbe allertato i suoi medici, infermieri, i suoi operatori a prepararsi a una tragica battaglia. Cosa vorrà dire avrebbe l'ospedale, avrebbe invitato i suoi... non lo so, però chiedo a te che cosa sappiamo per certo di questa che indubbiamente è una preoccupante riesplosione di casi di Covid nelle città cinesi.
Sì, sono veramente, come hai accennato, sono parole libertà, nel senso che arrivano segnali, ma pochissime notizie certe. Sappiamo che praticamente... le autorità sanitarie cinesi hanno smesso di mappare, almeno di dare conto, di rilasciare dati sui casi, per un motivo molto semplice, anche perché da quando si è passati dalla quarantena centralizzata nelle apposite strutture per tutti i positivi, anche gli asintomatici, a il totale contrario, cioè il fatto statevene a casa e curatevi in casa, non esistono più dati fondamentalmente su quelli che sono i positivi. Quindi spannometricamente, cioè proprio a un esercizio dello sguardo, e praticamente in città grandi come Pechino, Chengdu e così via, sembrerebbe che alla metà della popolazione da tra novembre e dicembre abbia, se non di più, abbia comunque avuto il Covid. L'altro giorno è circolata su WeChat, no? Il principale insomma social media cinese, un documento non provato, insomma, che sarebbe stato un rapporto dell'Agenzia Nazionale della Sanità, della Salute. E in questo rapporto sembrerebbe che qualcuno ha detto che dall'inizio di dicembre, dal 1 dicembre al 20 dicembre, oltre 200 milioni di cinesi si sarebbero infettati, si sarebbero contagiati, il che sarebbe qualcosa tipo il 17% della popolazione, un numero altissimo in brevissimo tempo. E questa repentinità ci fa proprio domandare il caso cinese, cioè perché c'è stata questa velocità dei contagi, cioè si è passati da una situazione in cui ufficialmente c'erano zero contagi, pochissimi contagi in tutta la Cina, in cui eravamo sottoposti, io ho lasciato la Cina il 15 di novembre e ogni giorno noi praticamente facevamo il tampone e questo tampone risultava negativo, allora noi tutti i giorni subivamo il tampone, quindi ufficialmente in Cina non c'erano praticamente dei contagi, oppure erano molto limitati, si parlava di 4, 5, 10 persone nelle maggiori città, di colpo nel giro di un mese capisci più di 200 milioni di persone contagiate e quindi e questa è un po' la domanda che ci si fa, come è stato
che cosa è successo? Avrà a che fare con l'allentamento delle restrizioni, ma non è possibile che così rapidamente, sì?
Troppo veloce l'allentamento certo loro hanno deciso repentinamente di allentare anzi proprio di ribaltare, se vuoi, le misure che prima erano incentrate sull'idea del Covid zero o azzeramento dinamico, no? Di colpo ha detto prendetevelo e state curatevi in casa a meno che state veramente male. E però no, cioè io non riesco a giustificare, va bene che le ultime sottovarianti Omicron hanno tempi di incubazione di 2-3 giorni anche, però è veramente, veramente molto veloce, ma non sono uno scienziato quindi non posso dirlo. L'altra cosa di cui c'è da parlare è la conta dei morti, anche qui non si può sapere perché sostanzialmente è stato detto agli ospedali di contare come morti da Covid solamente quelli che muoiono per patologie respiratorie, cioè quindi polmoniti, insufficienza respiratoria e così, quindi per effetti tipici della malattia del coronavirus, mentre tutti quelli che avevano patologie pregresse e che muoiono per altre ragioni, arresto cardiocircolatorio, problemi cardiovascolari e così via, tutti questi qui non vengono derubricati come morti da Covid. Allora, anche lì si può solamente fare delle stime, c'è chi dice che è aumentato il numero dei morti nei crematori, che molti di questi morti sono morti con Covid. Si sa che in Cina, anche a causa di un sistema sanitario che rispetto alla densità della popolazione non è ancora all'altezza, è molto difficile creare un sistema sanitario efficiente in un paese come la Cina, anche se ci stanno provando ormai da anni, anni, anni.
E tra l'altro, scusa Gabriele, ti interrompo anche perché abbiamo ormai pochi secondi prima di dare la linea al notiziario, qual è la situazione? Sono vaccinati i cinesi? In che percentuale? E con che vaccino?
Con i vaccini locali, adesso c'è anche un vaccino che si prende per bocca, ma non si sa quale sia poi l'efficacia di questi vaccini. Ufficialmente la maggior parte, l'80-90% della popolazione è vaccinata, ma è una percentuale che scende di molto proprio tra le categorie più sensibili, cioè gli anziani che preferivano starsene in casa e non vaccinarsi, anche perché all'inizio il messaggio era stato che sostanzialmente vaccinarsi per chi già ha delle patologie, insomma, è un po' rischioso, e quindi i vecchietti se ne stavano in casa e non si vaccinavano. E adesso è difficile riuscire a farli rivaccinare tutti, anche se la propaganda preme molto su quello.
Va bene, Gabriele, grazie intanto e buone feste, già che ci siamo.
Buone feste a tutti voi.
A risentirci e seguiremo, naturalmente c'è una certa apprensione un po' in tutto il mondo per il riesplodere della pandemia in Cina, poi vabbè, insomma, abbiamo imparato che dipende molto da quale variante si propaga, no? Noi dobbiamo adesso dare la linea al giornale radio e ci risentiamo con Prisma subito dopo. Impazzano giustamente le pubblicità per suggerirvi i regali di Natale. Se anche quest'anno vi siete ridotti all'ultimo, ci siamo quasi e vorrei parlare con voi in questa oretta, un po' meno, di quest'ultima puntata di Prisma per quest'anno, di come sarà il vostro Natale. E dicevamo prima, noi qui da queste parti del mondo ci siamo lasciati il Covid alle spalle, in sostanza, e gli ultimi 2 anni abbiamo passato dei Natali molto strani, oggettivamente molto particolari, con 1000 precauzioni, restrizioni, 1000 timori. E quest'anno invece, insomma, andiamo verso un Natale, come potremmo dire, penso simile a quelli che festeggiavamo, ognuno con le sue modalità, nella propria famiglia o insomma con i propri amici prima della pandemia. Però è anche vero che è un Natale segnato da una crisi economica piuttosto importante, che arriva dopo mesi di bollette salatissime che tutti abbiamo pagato. E quindi mi domando, se avete voglia di così parlarne, raccontarci tra di noi, tra di voi, che tipo di Natale sarà questo, no? Un Natale di nuovo normale, tra virgolette, però magari un po' diverso, magari ridimensionato, magari con un approccio anche così, diciamo, con animo diverso vi avvicinate a queste festività. Magari avete cambiato un po' le tradizioni così con cui festeggiavate prima del Covid, si è persa magari un po' l'abitudine di tavolate numerose, non lo so, raccontatemi, sono curiosa di sentire che Natale sarà in casa vostra, i numeri li conoscete, lo 0233 001 001 per le telefonate e il 331 6214 013 per i messaggi SMS e Telegram. Prima però devo mantenere la parola data a Gianmarco Bachi e mettere una canzone che ci teneva molto anche il professor Di Stefano, e poi secondo me in realtà la canticchiate un po' tutti, vediamo un po'.
destino e lo sfidavo a cercarmi e sono qui. Poi mi mettevano a letto finita la cena, lei mi spegneva la luce ed andava via.
Sergio, che ha appena scritto su Telegram, hai ragione, Di Stefano non sapeva manco chi erano. Gli ho dovuto canticchiare, vabbè, un po' di scherzi fra di noi. Canzone ben poco natalizia, a me ricorda le vacanze al mare d'estate. (02) 33 001 001. Torniamo al nostro tema di questa mattina, e cioè il Natale in arrivo, che tipo di Natale sarà. E devo dire, il primo messaggio è un messaggio, come dire, molto triste, perché Claudio ci scrive che è stato licenziato ieri e aggiunge puntini puntini, quindi insomma sembra proprio dirci: immaginatevi che Natale sarà quest'anno. Comunque sarà un Natale probabilmente più ristretto dal punto di vista così dell'organizzazione per molti e molte di voi. Se volete chiamarci, 02 33 001 001, di messaggi ne stanno arrivando. Un ascoltatore scrive: per questo Natale, dopo 3 anni di ristrettezza e di paura, ho deciso di farmi tanti regali e di farli solo a chi ne ha bisogno. È un'ascoltatrice, scusate, scrive: sono 3 anni che lo passo da sola perché mia figlia è in comunità, è insopportabile, ma ho ritrovato la consapevolezza e il rispetto per i veri bisogni. Ho imparato a guardare a me e a chi come me guarda diversamente al mondo, dice, senza sensi di colpa. Messaggi al 331 6214013. Vediamo altri messaggi che stanno arrivando. Vera ha apprezzato la canzone e dice che suo marito le stava dando della tamarra perché canticchiava, e poi canticchiava anche lui, e vabbè, non poteva essere altrimenti, secondo me. almeno per chi ha una certa età, diciamo pure. 02 33 001 001, se volete chiamare qui al studio 2 di Radio Popolare a Prisma. Questa è l'ultima puntata per il 2022, come dicevo in apertura, verso le 9, va bene, domani e dopodomani e anche lunedì è festivo, e lunedì ritorna Radio Sveglia. Radio Sveglia che comincerà subito dopo il giornale radio delle 7.30, quindi alle 7.30, e vi proporrà una rassegna stampa, vi proporrà gli approfondimenti, come sempre stato in quella trasmissione, e anche parti di trasmissione dedicate a voi, al colloquio con voi, quindi al microfono aperto, il tutto in onda fino alle 10. A seguire vi preannuncio già che fra le 10 e le 10 e mezza, nei giorni diciamo feriali di queste feste di Natale e Capodanno, vi proporremo alcuni speciali sull'anno 2022. Che ovviamente saranno in parte dedicati alla guerra in Ucraina, che è la notizia principale di quest'anno 2022, ma anche ad altri argomenti, e alcuni di noi hanno, per l'appunto, stanno confezionando questi speciali che dureranno mezz'ora e saranno in onda a partire dalle 10, questo dal 27 di dicembre, quindi insomma fra pochi giorni. Enza scrive: quest'anno il Natale per me e la mia famiglia è triste, il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, è morta la mia cara mamma Francesca di 90 anni dopo una dolorosa agonia. Enza scrive: spero comunque sia adesso, sia in pace, ci dia la forza di andare avanti. 13 dicembre Santa Lucia, perché c'è anche questa tradizione per alcuni, non milanesi direi, ma anche non lontano da Milano. Santa Lucia è un po' la prima, così, un pre-Natale importantissimo. Sono curiosa di sentire se dopo due Natali in cui ci si poteva vedere in pochissimi, bisognava stare attenti alle persone anziane, ci si faceva il tampone prima di andare, eccetera, siete tornati magari a dei pranzi così con tavolate più numerose, o se il Natale si è ristretto dopo la pandemia. E poi ovviamente appunto anche il tema economico, le ristrettezze che magari portano a ridimensionarsi nei regali, fare solo i regali ad alcuni, e come posso dire, oppure fare banalmente regali più economici, più semplici. 02 33 001 001 per chiamare qui in diretta, se volete mandare i messaggi fatelo al 331 6214 013. Ecco, e mi capita sotto mano un'agenzia che riporta una specie di sondaggio fatto dalla SVG, l'Istituto di Sondaggi per la Confcommercio, un po' di numeri, un po' di cifre di questo Natale degli italiani. Vediamo se vi riconoscete. Quasi 20 milioni di italiani faranno una vacanza fra Natale e Capodanno. Quindi, tanto per dire, raccontateci, chiamateci, scriveteci. Se voi fate una vacanza, 20 milioni, un terzo degli italiani secondo questo sondaggio, e questa cifra dice che questo è un flusso di viaggiatori che si avvicina a quelli del 2019, però vabbè, c'è poi il fatto che le due festività, Natale e Capodanno, cadono di domenica, e quindi per chi lavora in questo periodo non si può assentare molto. Dopodiché di quelli che viaggiano, il 93% dei viaggiatori resterà in Italia e invece solo gli altri vanno all'estero, quindi 7%. Le mete preferite, la Puglia e poi il Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e Lazio. Vabbè, un sondaggio su dove vanno gli italiani che vanno in vacanza in queste feste. 331-6214013 per mandare i messaggi al nostro... per sms o per telegram. Luigi ci scrive che questo Natale per lui sarà un giorno come un altro. Mentre invece un altro messaggio ha sempre a che fare con una perdita che naturalmente nei giorni di Natale si farà sentire più dolorosa, credo. Antonella scrive: Natale senza papà lo ha portato via il Covid. Ci riuniamo per il pranzo semplice, senza surplus alimentari, attorno al tavolo non più i 14 di un tempo ma 6, i familiari più stretti. E questo è il messaggio che arriva via sms da Antonella. Chiamate anche al telefono, non so se ci sono problemi con le linee o siete voi che preferite magari mandare due righe per messaggio, però insomma se chiamate poi viene tutto un po' più vivo in trasmissione. 02 33 001 001, quindi insomma Antonella ha proprio dimezzato i commensali, erano in 14 una volta e invece adesso sono in 6. E poi c'è qualcuno che mi esorta a star più prudente, dice: non voglio frenare il tuo ottimismo, tu dici dopo la pandemia, ma io ho preso il Covid a novembre e la mia compagna a dicembre. Beh certo, per carità, lo vediamo che sta girando ancora tanto, però tanto per dire, non ci sono più le restrizioni, per cui certo può capitare di avere il Covid in questi giorni e di saltare il Natale, però insomma è un po' un'altra cosa rispetto ai Natali che abbiamo passato negli ultimi due anni, no? Alessandra dice che lei e il suo compagno, vedendo tanti senza tetto che dormono per strada nella loro zona, hanno deciso di non farsi dei regali e fare una donazione sostanziosa alle onlus che danno i pasti a chi non ce la fa, e dice: cominciamo così. E mi sembra un bellissimo modo di passare il Natale. Eccola qua, la prima telefonata che arriva in diretta. Ripeto ancora i nostri contatti: 02 33 001 e 331 6214 013. Pronto?
Ciao Lorenza, mi chiamo Antonella e sono una abbonata.
Ciao Antonella, benvenuta. Benvenuta. Allora, come sarà il tuo Natale?
Allora, io ho sentito le ultime cose che hai detto. Uno, sono una viaggiatrice di Radio Popolare e abbiamo prenotato il viaggio in Marocco.
Che
andrà via, partiremo il 26 mattina, prestissimo, abbiamo il volo alle 6, quindi...
Vale la levataccia, via!
E quindi siamo una coppia di italiani che partono, insomma, io e mio marito.
Rientrate nella statistica di qui sopra.
Esatto, di qui sopra. Uh-huh. E avevamo stabilito con mia sorella di fare il Natale come facevamo sempre ante Covid, cioè insieme, la nostra famiglia con i nostri due figli, mia sorella, mia cognata e i loro due figli, e poi il compagno di mia figlia e la fidanzata di mio nipote. E poi dopo ho sentito Burioni 15 giorni fa, che tempo che fa, il giorno dopo la radio la mattina ha dato i dati Covid e quindi abbiamo detto niente Natale insieme, perché io non mi posso permettere di passare il Natale il 25 tutti insieme, che se poi mi piglio qualcosa. Sono nel profondo sud del Marocco e quindi disdetto tutti con sorella e cognato e nipoti, lo faremo il 22 di gennaio, abbiamo spostato
il Natale, ecco.
Abbiamo posticipato, invece con i figli l'abbiamo anticipato, quindi abbiamo festeggiato il Natale il 17 di dicembre, sabato, così ho 8 giorni di tempo per l'incubazione.
Molto tattica
esatto, Antonella. Esatto, perché mi sono un po' spaventata insomma dal numero di contatti. sondaggi che ci sono che dicono che effettivamente siano più alti degli altri anni.
C'è anche l'influenza che circola alla grande.
L'influenza e tutto, ecco. Poi noi abbiamo sempre fatto un Natale tradizionale, insomma, senza esagerare quei regali. I regali li abbiamo sempre fatti ai bambini e basta. Io, mia sorella e mio cognato ci facciamo dei pensierini da pochi euro, giusto per avere il pacchettino da aprire. E come pranzo abbiamo sempre fatto una cosa tradizionale. Nostra madre era piacentina, ci ha insegnato a fare in casa i ravioli. E anche quella è un'occasione per stare insieme. Anti-Covid li abbiamo sempre fatti insieme. Io, mia sorella, i bambini che aiutavano, che poi hanno imparato, eccetera, eccetera. E quindi un antipastino, ravioli, però ecco, senza eccessi, senza
strafare.
Senza strafare. Per noi il Natale è sempre stata l'occasione per stare tutti insieme una giornata intera, ecco, da luna fino a sera.
Antonella, okay. Buon Natale allora e buon viaggio soprattutto.
Grazie, grazie anche a voi, buon Natale, arrivederci, ciao.
Alberto dice che andrà con sua moglie nella Douce France a Nizza, buon per te Alberto, e poi fa gli auguri, buon 2023 anche a tutti gli amici e compagni e compagne di Radio Popolare, anche a te Alberto, di cuore. Da tutti e tutte noi. Poi Sara, che finalmente corona un sogno di qualche anno, dice: da 3 anni abbiamo il progetto di trascorrere il Natale a Roma da mio fratello, sempre annullato, finalmente stavolta si scende, faremo un pranzo romano con tutti i crismi e tavolata vera. Mi incuriosisce com'è il menù di Natale a Roma tradizionale. Sara, se hai voglia di scrivere o meglio ancora di chiamare 0233 001 001 ce lo puoi raccontare. E poi un altro ascoltatore o ascoltatrice, partita IVA da 21 anni, 2 figli di 12 e 14, ultima vacanza 10 giorni in Marocco 12 anni fa, o pagare le tasse o andare in vacanza come sempre. E quindi insomma, da questo ascoltatore o ascoltatrice che sia, immaginiamo un Natale abbastanza, diciamo, semplice. 0233 001 001, ripeto ancora una volta il numero per chiamare. Fulvio lo passerà, dice, lavorando come tanti miei colleghi in un ristorante. Auguri a chi lavora. Eh sì, nei ristoranti super lavoro in questi giorni. Fate parte, Fulvio, delle categorie di quelli che lavorano anche nei festivi, come peraltro noi altri. Perché quando accenderete la radio il giorno di Natale vedrete quante persone sono coinvolte nel palinsesto di quel giorno qui in via Ollearo e sulle nostre frequenze. Simone scrive che questo Natale andrà giù a Montegiordano Marina, terra di sogni ed amor. Sarà una citazione, confesso Simone che non la conosco. Ecco, quindi mi pare che di ascoltatrici e ascoltatori che si muovono in questo Natale ce ne siano già alcune. Vediamo intanto qualcun altro che telefona. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Sono io?
Sì,
Donata?
Sì. Ciao Donata.
Ciao, allora ascoltami, noi lo facciamo in modo molto tradizionale. Andrò da mia sorella, saremo in 19 con i bambini.
Però.
Regalini eccetera, come abbiamo sempre fatto, incrociamo le dita che non ci venga niente, né Covid né nulla. Comunque i nipotini arrivano dalla Spagna, vengono da lontano, un'altra nipote viene da Lussemburgo, insomma abbiamo voglia di vederci.
L'anno scorso, altro che 19, com'era l'anno scorso?
Dunque, l'anno scorso, non so, che non mi ricordo, no, l'anno scorso eravamo ancora in 19, abbiamo fatto il tampone tutti, non avevamo il Covid e quindi ci siamo visti.
Okay.
L'anno prima no, perché non si poteva.
L'anno prima
abbiamo troppa voglia di vederci, troppa, capisci?
Sì.
Quindi tradizionale.
E che menù? Tanto per parlare di cose leggere.
Sì, i tortellini, li sono andati a prenderli a Bologna, li hanno ordinati, poi altre cose che fanno le mie sorelle, perché io porto solo frutta, cose così. Verdura, la carne, ma adesso sinceramente, non essendo appassionata di cucina, ma mi piace mangiare, lo faccio fare agli altri.
Mi sembra una buona strategia.
Vabbè, così è.
Ok, grazie ancora. Buon Natale.
Grazie a te e a tutti voi. Ciao.
Buon Natale, buon Natale. 02 33 001 001. E dunque, Paolo, ecco qua che ci dice com'è il menù romano tradizionale: il 24 sera di magro, cioè pesce, spaghetti e secondo. Il 25 abbacchio e fritti, quindi tipo carciofi, broccoli, eccetera, dice Paolo. Paolo, invece Yuri, che ha un problema di salute, dice che non può raggiungere i parenti in Val d'Aosta e quindi è bloccato e dice insomma che non capisce la gente con ipocondria da Covid, che ormai è più blando dell'influenza. Vabbè, però dai, ormai Yuri, abbiamo anche imparato in questi 2 anni che ognuno se la vive come se la vive, non è proprio il caso di giudicare. Un altro ascoltatore mi ha proprio mandato il messaggio poco fa: la pandemia non è finita, punto fine, così. Quindi mi sembra più che legittimo, no, che ognuno la viva a seconda della propria sensibilità. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, chi sei?
Sono Francesco da Milano. Volevo dire che finalmente noi torniamo a fare il Natale con tutti i parenti, perché ci eravamo interrotti col Covid, non andavamo più a disastro, nonne, tamponi di qua di là. E invece quest'anno torniamo finalmente.
Sei contento?
Facciamo una grande, tantissimo, facciamo una grande riunione di famiglia, siamo 20-25 persone, tutti in un tavolone, strettissimi, non ci stiamo, ma abbiamo un menù molto interessante. Sentivo prima uno che diceva il menù romano. Noi facciamo il menù ferrarese con i tortellini, con la salama da sugo, con la peara e col purè. Poi la nonna prepara la giardiniera, la mangiamo con i bolliti, insomma, ecco, niente.
Perfetto.
Quindi finalmente torniamo a fare il Natale bello.
Oh, mi sta venendo fame, ragazzi, sono solo le 10. Meglio cambiare argomento. Va bene, bello, bello, Natale ferrarese in tanti. Insomma, non avete preoccupazione stare troppo schisciati uno con l'altro.
Speriamo di no, ci siamo detti, raga, state attenti, tamponatevi e basta.
Prevale la voglia di stare insieme.
Sì.
Va bene. Dai, allora buone feste a tutti quanti.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Anche a tutti quelli che ascoltano, buone feste a tutti.
Grazie, grazie anche da parte nostra. Roberta scrive: quest'anno ho deciso di volermi bene, il Natale lo passerò in solitudine, non sopporto le ipocrisie. E chi c'è anche chi il Natale lo detesta e ben contento di starsene da solo, eh? Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Non so se sono nel posto adatto, nel momento adatto, nell'ora adatta.
Vediamo.
Però io avrei una segnalazione da fare a proposito dell'RSA.
Dell'RSA? In effetti dovresti farla a 37.2, che va in onda dopo di noi. Puoi richiamare fra un 40 minuti?
40 minuti,
sì,
grazie,
sì,
mille,
sì,
gentilissimo. Buone feste,
anche
buon Natale, grazie
anche
per il servizio che fate.
Grazie,
grazie,
tanti. Grazie, mi fa piacere quello che dici. Buone feste, ascoltatrice. 02 33 001 001. Ecco, una che scrive: quest'anno no Covid, ma australiana. Che palle di Natale. Perché si è beccata l'influenza, evidentemente, questo ascoltatore. Firmatevi, dai, così so se siete ascoltatori o ascoltatrici, non devo dire tutte le due cose ogni volta. Beccata l'influenza, e d'altronde mi sa che sta girando anche più del Covid in questo periodo. Aurora scrive: ritorniamo a fare feste in famiglia con grande desiderio ed entusiasmo, saremo in 8 come sempre, io amo il Natale e tutti i suoi annessi e connessi. Ecco, l'ha dichiarato. Pronto?
Sì, pronto, ciao.
Ciao,
sono
sì.
Rita.
Rita, ciao.
Io li ho tutti a casa mia a Natale a Santo Stefano. Siamo in 11 a Natale, in 13 a Santo Stefano.
Sei già partita con quello su cui potevi portarti avanti dal punto di vista culinario?
Sì, sì, adesso
sto facendo
l'ultima spesa e poi cucino io, faccio tutto io.
Mm.
E quindi Natale come gli altri, nel senso che non ho mai fatto cose particolari. Comunque il menù è sempre il solito: grandi antipasti, tanti antipasti, bolliti, vitello tonnato,
mm-hmm,
formaggi, vabbè, panettone mascarpone, solite cose. Comunque è già da un po' di anni che lo faccio così e che sono tutti a casa mia.
E
sono
tutti contenti, immagino, di venire a pranzo da te.
Beh, sì, anche
mi
perché...
Mi sa che sei una buona cuoca, ho questa sensazione.
Ma sì, mi piace cucinare, quindi diciamo che non mi pesa. Poi tra l'altro sono appena uscita dall'influenza, però mi sono ripresa abbastanza perché ovviamente se no era un casino. E va bene, sarà un Natale normale come
senti,
gli altri.
Dal punto di vista della spesa ti sei un po' ridimensionata magari sui regali e non sul pranzo?
No, io guardo, sui regali sono anni e anni che, cioè, do solo delle mance ai nipoti, ai giovani, e poi regali zero.
Ok, quindi non c'è un problema specifico di quest'anno.
Che non faccio più regali perché secondo me comprare le cose in questo periodo è abbastanza demenziale, quindi ho risolto il problema, non ci facciamo regali ai giovani, una mancia.
La busta, la famosa busta.
Sì, la famosa
che peraltro i giovani apprezzano moltissimo. Quindi,
ma sì, infatti,
sarà poco poetica, però vai sul sicuro.
Esattamente, fai prima e loro sono più contenti, quindi va bene così.
Sì. Ok, dai, buon Natale allora.
Anche a voi, ciao.
Ciao, risentirci. Ciao. Allora, Stefano, che specifica che al canile si lavora comunque, quindi lui evidentemente lavora un canile e in ballo anche a Natale, dice 24 sera con la parte calabra, 25 pranzo con quella lombarda, se il Covid si avvicina lo massacriamo di peperoncino calabro, e va bene, quindi sicuramente anche questa è una strategia vincente. 02 33 001 001 se avete voglia di partecipare, di raccontarci che Natale sarà questo in cui si torna, diciamo così, più o meno alla normalità, però magari invece non è proprio come prima dell'esperienza del Covid e non è proprio un Natale di così spese senza pensieri, se mai lo è stato, anche per via del fatto che, insomma, bene o male tutti abbiamo pagato delle bollette salatissime e ci siamo ritrovati con delle spese non preventivate. Ecco, questo è un altro ascoltatore che dice che loro sono tornati alla normalità. Oggi festa con amici, dal 2000 ci ritroviamo a casa mia, nel 2019 eravamo 53, salute. Domani dalla suocera, domenica mezzogiorno da amici, la sera con la mia famiglia saremo 18. Siamo tutti vaccinati, mia mamma è mancata per il Covid. E dice poi rischio di più sul lavoro che a casa, sono insegnante di danza e ogni settimana vedo 65 bambini, se dovessi avere riguardi non dovrei più lavorare, anche questo è vero. E questa è Giovanna che scrive così. Pronto, un'altra telefonata in onda, chi parla?
Sono Adele.
Ciao Adele. Come sarà?
Dunque, volevo dire che questo qua è un Natale un pochino al riparo dalle ansie da Covid che avevamo negli anni scorsi. Per me particolarmente potrebbe essere triste perché sono rimasta da sola, ho perso mio marito, però sono serena perché penso a tutto quello, non a quello che ho perso, ma a tutto quello che ho avuto nella vita, per cui è una cosa, sono contenta.
Brava.
Ho tutti qua da me, facciamo come nella nostra piccola tradizione, cioè nessun regalo agli adulti, ma donazioni a tutte le onlus che appoggio da tanto, in maniera abbastanza cospicua, almeno per quelle che sono le mie possibilità. In quanto al menù, molto tradizionale, però ho deciso una cosa, di evitare il fare degli antipasti, fare le solite lasagne che poi appesantiscono un po' tutti e poi passare direttamente alle verdure e formaggi, perché ogni anno mi rimaneva un secondo di carne e di pesce che nessuno aveva più voglia di mangiare.
E ti rimaneva lì.
Per cui è la mia piccola innovazione, diciamo, anche perché
anche
così spero di avere un po' meno avanti da smaltire, ecco, comunque è una cosa in serenità.
Bene Adele,
grazie.
Buon Natale allora.
Ciao.
Beh, sentite Giancarlo invece che quest'anno ha una tradizione nuova perché i commensali veg saranno in maggioranza. E quindi, insomma, un po' tutto diverso questo Natale tra vegani e vegetariani a casa di Giancarlo.
C'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu. E tu scrivimi, scrivimi se ti torna la voglia e raccontami quello che fai. Se ti svegli al mattino e t'addormenti la sera, e se dormi, che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male, buonanotte, torna presto, così sia. E tu scrivimi, scrivimi se ti torna la voglia e raccontami quello che fai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza, tristezza che c'hai.
Beh, questa era proprio facile, facile, tra due giorni a Natale. E poi la canticchiava ieri Iampagli in redazione, quindi insomma mi è venuta proprio voglia di riascoltarla. 0233 001 001 per chiamare in diretta qui a Prisma, oppure scriveteci al 331 62 14 013. Messaggi sul vostro Natale che sarà, insomma, se diverso da prima del Covid ecco, vedi, per esempio Roberto dice: quest'anno Natale in famiglia coi parenti, quindi dopo due anni di tregua di nuovo tornano le discussioni che sulla politica, che non portano a nulla, coi soliti famigerati cognati di destra. E quindi Roberto, niente, se tornano a tavola i cognati di destra, attrezzati, perché quest'anno mi sa che saranno gagliardi, eh? Cosa dici, occhio e croce? Mi sa che devi essere tu un po' più così, un po' più schiscio. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Chi parla?
Ciao, sono Tony, buongiorno.
Ciao Tony. Che Natale fai, Tony?
Ma io farò un Natale meditativo di lettura da solo, perché per fortuna la pandemia mi ha emancipato da un po' di beghe, ipocrisie varie, natalizie, compreso il consumismo. Quindi questo Natale, a differenza di molti che hanno deciso di diciamo iniziare a vivere di nuovo e di ripetere quelli sui soliti scenari, io ho detto no, lo dedico a me questo Natale, lo dedico a me, una pausa riflessiva, lettura, meditazione, perché ormai è sempre poco il tempo da dedicare a questi momenti intimi, e quindi perché non è Natale, poi essendo io ateo, diciamo, non ho neanche l'esigenza spirituale di trovare i valori del Natale cristiano, quindi mi basta quello molto intimo, ecco, mettiamola così.
Ecco, e quindi sarai da solo a casa tua?
Sì, la mia compagna è allora io, naturalmente la mia famiglia è giù, la mia compagna, anche la sua famiglia è giù, lei è scesa giù e ha detto no, io lo dedico a me, ho fatto questa scelta.
E giù come l'hanno presa che non vai?
Ma diciamo che io sono abbastanza, diciamo, distaccato dai soliti formalismi familiari, quindi non ha fatto né caldo né freddo a nessuno, diciamo.
Ti conoscono, via, ormai ti conoscono.
Esatto.
Ho capito. Va bene, allora buon Natale.
Grazie anche a voi.
E buone meditazioni.
Soprattutto buon Natale, anche se si è al lavoro, a chi lavorerà. È capitato anche a me tanti anni di lavorare di Natale, e quindi un augurio più grande lo faccio proprio a chi lavorerà.
Bene.
Buona giornata.
Bene, bene, grazie. Grazie. Allora, vediamo altri messaggi. Questo che dice: rinuncio al salmone e al superfluo, staremo con i parenti che sono rimasti e con una lacrimuccia per l'unico nipotino che non potrà essere con noi per... Poi il messaggio si è interrotto, ma arriverà anche la seconda parte. Questo succede col nostro software degli SMS, che quando i messaggi sono un po' lunghi li spezza in due e quindi noi poi dobbiamo ricucirli in diretta mentre li leggiamo. Emanuela: quest'anno destiniamo i soldi per i regali a una onlus in Brasile, gesto ecologico e umanitario. Ma se tutti fanno così, gli artigiani, categoria a cui appartengo, come fanno a campare? Però Emanuela, mettiti d'accordo con te stessa, è bellissima l'idea di destinare i soldi dei regali a una onlus, però giustamente, come dici tu, poi dopo non so che tipo di artigianato fai tu, però ti auguro che qualcuno resti tuo cliente, ecco. Poi, allora, vediamo, Cinzia: oggi sono in ferie, sto passando la giornata a pulire la casa, finalmente quest'anno tornerà la tradizione del 24 dicembre, mattina in giro per bar con amici e ogni persona può invitare chi vuole, l'unico obiettivo è festeggiare insieme, poi cena a base di pesce a casa mia con famiglia, siamo in 16, cucinerà per noi il ristorante sotto casa mia, Cinzia. Ah beh, ottimo, quindi non devi neanche cucinare e inviti gli amici. Allora, chi è? Aspetta, quei due non hanno... Insomma, un messaggio di Paolo che non capisco sul presepe, scrivimelo in maniera un po' più chiara, che sono io un po' lenta forse stamattina. 02 33 001 001. E Mary scrive: nessuno va a messa? Io no. E vabbè, qualcuno sicuramente va a messa. Va bene, dai, allora. Poi qualcuno si lamenta che questo argomento è troppo conformista e scontato. Ugo scrive così: mi dispiace, insomma, l'idea non era poi parlare solamente di menù, ma anche un po' di come si ritorna a festeggiare il Natale dopo due anni così terribili e appunto in una situazione anche per molti di ristrettezze economiche. Poi è anche più che comprensibile che uno che chiama e sta organizzandosi per ricominciare a festeggiare con la famiglia in tanti abbia voglia anche di raccontare le cose belle, leggere le cose divertenti del Natale a chi piace o non a tutti, ma insomma siamo democratici al microfono aperto, come sapete. Allora, 02 33 001 001 per chiamare qui a Prisma su Radio Popolare. Anche perché siamo quasi in chiusura di trasmissione, ci sono ancora 5 minuti, lo spazio per un paio di telefonate, c'è tutto, eh. Eccole qua, dai, pronto? Pronto?
Pronto? Sì, sono io?
Sei tu, come ti chiami?
Buongiorno, niente, io voglio trascorrerò il Natale, prima di tutto buon Natale a tutti.
Oh.
E voglio vedere una parte, diciamo, positiva del messaggio natalizio,
sì,
che è quello della fraternità, dell'uguaglianza e dell'amore. E voglio essere positivo e voglio sperare che il prossimo Natale sia un po' meglio di questo. Però comunque fondamentalmente auguro a tutti buon Natale.
Ma questo per te sarà comunque meglio dello scorso?
Allora, devo dirti che sarà peggio, perché l'anno scorso con me c'era mia mamma.
Ah,
con la mia,
cavolo,
famiglia.
E adesso non c'è più.
Ecco. E mia mamma poi il 30 dicembre è venuta a mancare, e questo Natale. Però io, per come sono io, anche se non c'è mia mamma, per quello che mi ha lasciato ho solo un bel ricordo, anche se è dura, perché quando perdi la mamma perdi tanto.
Immagino che
però voglio vederla in positivo, perché no, vabbè, ho una moglie, un figlio e sono comunque felice di come ho vissuto con mia mamma. Certo, la sua presenza sarebbe stata meglio, ovviamente,
sì.
Però
Va bene,
mamma,
dai.
Dai, vi ringrazio per ciò che fate tutti i giorni. Punto. Non aggiungo altro perché lo sapete.
Grazie a te di ascoltarci. Grazie.
Prego, grazie. Ciao. Ciao, ciao,
ciao. Ciao, ciao. Pronto?
Ciao, sono io.
Sì, come ti chiami?
Luisa, ciao.
Ciao, Luisa.
Noi abbiamo avuto un 22 terribile per tutta la famiglia, pessimo, lasciamo, non vi dico che cosa. Domani sera saremo in 17.
Ah.
E comunque peserà l'assenza di due persone di famiglia che non potranno esserci ancora per motivi di salute.
Ah, che peccato.
Però io credo che essere vicini alle persone cui vogliamo bene sia la cosa più importante in assoluto. Non c'è niente che conta di più di questo. Nelle difficoltà terribili che abbiamo avuto in quest'anno, essere stati in una rete è stato fondamentale, cioè una rete che ti sorreggeva, perché sennò la caduta sarebbe stata in caduta libera.
Famiglia e anche amici, immagino.
Ma allora, famiglia è stata essenziale, perché ci sono momenti, soprattutto quando i problemi sono di salute, che dove veramente i familiari si riscoprono come quelli più vicini, non che gli amici siano mancati, non sto dicendo questo, però vabbè, allora domani ci ritroviamo in famiglia, siamo noi, siamo tanti, perché mio marito sono quattro fratelli, quindi è un attimo coi parenti stretti allargare la famiglia, però è importante farlo, è importante rinsaldare questo legame e stare bene con le persone a cui si vuole bene. Questo
mi
questo
fa piacere,
che...
dai, allora passate un buon Natale.
Va bene, grazie mille, auguroni a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Tito scrive da Palermo, torno dalla mia famiglia a Milano per i giorni di Natale. Anche se siamo pochi, solo in sei, non vedo l'ora di annusare la nebbia, tagliare il patè e scaldarci tutti insieme coi tortellini in brodo. Ecco qui un'altra famiglia che si riunifica da nord a sud. Vediamo se volete ancora telefonare. Io, già che ci sono, mi permetterei di ricordarvi che un regalo di Natale semplice, azzeccato, poco costoso è la tessera di Radio Popolare. La butto lì, che va dai 20 euro in su, quindi è anche una spesa contenuta. Se siete tra quelli che non si sono abbonati nell'ultima campagna abbonamenti o conoscete qualcuno a voi vicino che magari voleva farlo, non l'ha fatto, ha rimandato per qualsiasi ragione, insomma, c'è anche l'occasione di regalare il sostegno a Radio Popolare per Natale, no? Mi sembra anche questa una possibilità, e quindi andate sul sito, e altrimenti qui in sede ancora per tutta la giornata di oggi, se volete la tessera cartacea, che poi magari dal punto di vista come regalo, così insomma, si può fare una bustina, un pacchettino, un nastrino, però altrimenti ve la potete anche scaricare e stampare una volta che vi siete tesserati sul sito di Radio Popolare. Allora io vi saluto qui, la linea adesso va al giornale radio e poi a 37.2. Vi faccio gli auguri, anche se poi chi sarà all'ascolto domattina di Itaca ritroverà alla conduzione la sottoscritta. Quindi con la rassegna stampa e qualche approfondimento, intanto però davvero di cuore tanti auguri a tutte e a tutti. Prisma torna il lunedì 9 gennaio e lascia spazio, come dicevamo prima, a Radio Sveglia a partire da martedì 27, quindi passata questa prima così infornata di feste natalizie. Ciao a tutti, buona giornata e buon ascolto e buon tutto da Lorenza Ghidini.